turno di campionato invece che si chiuderà con Crotone-Verona. E a proposito di Crotone-Verona, è un appuntamento, e qui parliamo di Hellas, quello che si verifica da 36 anni ogni volta che si arriva al 12 maggio, e credo che sia tornato in un certo senso anche d'attualità, visto i discorsi sulla Superlega, la meritocrazia, i sogni, le favole, perché il 12 maggio 1985 il Verona portava a casa lo scudetto. E noi vogliamo ripercorrere quell'annata, ritrovando un po' anche dei ricordi di quel periodo, con chi è stato grande protagonista di quell'Hellas, come il nostro prossimo ospite, che è Roberto Tricella. Roberto, ben ritrovato.
Buonasera Roberto.
Ciao a tutti, buonasera, buonasera.
E grazie di aver accettato il nostro invito. Innanzitutto Roberto, insomma, il primo ricordo che ti sovviene ripensando a quell'annata, quel 12 maggio?
Passato troppo tempo, ormai 36 anni non mi ricordo più nulla, anche se dicono che diventando anziani si tende a ricordare quello, i ricordi remoti, e quindi dovrei ricordare. No, grande, allora la consapevolezza di quello che si è fatto l'abbiamo avuta successivamente, perché negli anni precedenti è vero siamo arrivati quarti, siamo arrivati sesti, poi successivamente ancora quarti, quindi diciamo che la squadra c'era, e quell'anno abbiamo centrato un obiettivo incredibile col senno di poi, e però meritato, nel senso che obiettivamente è stato meritato, ed è stato anche l'unico anno in cui c'è stato il sorteggio arbitrale che ti poteva capitare qualsiasi arbitro, e quindi è stato un anno anomalo in tutto, è stato l'unico anno in cui poi c'è stato, poi non c'è più stato.
Ecco Roberto, parlando anche con alcuni tuoi compagni di squadra che io conosco bene, come Luciano Bruni, come Antonio Di Gennaro, Giuseppe Calderisi, cioè si capiva e si capisce tutt'oggi che la grande forza di quel Verona, al di là di una guida straordinaria in panchina come Osvaldo Bagnoli, di giocatori come eravate voi, veramente forti, però fosse il gruppo, no? Perché si capiva e si percepisse ancora tutt'oggi che eravate, voglio dire, un gruppo forte anche fuori dal campo, che poi manifestava nel rettangolo verde la vostra forza.
Ma nelle squadre che vincono poi ci deve essere sempre il gruppo, e comunque poi ci deve essere la qualità, e quindi al di là del gruppo poi c'è la qualità, sono tutti giocatori che hanno giocato più o meno poi ancora in grandi squadre, giocatori che hanno raggiunto in quel momento l'apice del loro rendimento, per una serie di casualità si è formato un gruppo vincente, però un gruppo vincente che aveva grande individualità e grandi qualità, perché altrimenti non vinci il campionato, perché mentre negli scontri diretti magari una partita singola te la puoi giocare con chiunque, sulle 30, 34, 38 partite alla fine vince la squadra più forte del momento, e in quel momento noi eravamo la squadra più forte.
Ecco, si è detto in lungo e in largo, Roberto, ripensando a quell'annata, ripensando allo scudetto, che poi negli ultimi 30 anni di fatto ha sempre avuto una geografia molto limitata e un numero altrettanto limitato di squadre che poi lo hanno vinto, che un successo del genere in un'epoca come quella di oggi sia di fatto irripetibile. Convieni su quello che poi è stato una vera e propria eccezionalità, se guardiamo l'albo d'oro degli ultimi 30 anni, e se alla fine questo squilibrio economico che c'è oggi nel calcio di oggi alla fine non toglie anche la possibilità, ecco, di rivivere un Verona dei tempi contemporanei.
Sarà sempre più difficile, ma mai impossibile, secondo me, perché poi nel calcio ci sono mille casualità, cose che si intersecano, che vanno bene o male, ci sono delle grandi squadre che allestiscono delle squadre fortissime, poi i giocatori che prendono magari si fanno male e non possono giocare durante l'anno, quindi le variabili sono mille. È vero che sarà sempre più difficile, però l'Atalanta, per esempio, per fare un esempio classico, se riesce a mantenere il monte ingaggi limitato come ce l'ha adesso, andando a giocare la Champions, prendendo magari 40-45 milioni all'anno e mantenendo, riuscendo a mantenere la stessa rosa, aggiungendo un tassello ogni anno, può anche arrivare a farcela, perché tra virgolette, l'ho già detto però lo ribadisco, in quegli anni altre due squadre che sono riuscite a vincere il campionato, cioè una non è riuscita a vincere un campionato che è il Parma, ma per 4-5 anni si è giocata la Coppa, si è vinta la Coppa Italia, e l'altra è la Sampdoria, sono tutte e due squadre che però investivano anno su anno, cioè avevano dietro una società che aveva la possibilità di investire anno dopo anno. Noi del Verona invece eravamo un caso anomalo, perché ogni anno dovevamo vendere due giocatori per poter riuscire a mantenere i bilanci a posto, e quindi si doveva ripresentare l'anno successivo con due giocatori importanti venduti, con la speranza di essere riusciti, ed è andata bene per qualche anno, di essere riusciti ad acquistare dei giocatori magari giovani ad altrettanto bravi. Quindi Roberto, questa è la variabile di tutti quegli anni, di quei 20 anni in cui magari ci sono state quelle 2-3 anomalie che hanno inframmezzato la vittoria poi delle grandi squadre, cosa che succede abitualmente, insomma.
Ripensando, Roberto, al lavoro con Bagnoli, c'è una parola, un sentimento, un'emozione, un concetto che forse meglio di ogni altra racchiude, ecco, il tipo anche di spogliatoio che si era creato in quella stagione?
Ma secondo me le poche parole, ma i grandi fatti, nel senso che siccome si era una compagine, come posso dire, che si autogestiva, non c'erano bisogno di grandi parole da parte dell'allenatore, perché tutti i componenti della squadra stavano al loro posto e facevano quello che dovevano fare. Di conseguenza l'allenatore interveniva più che altro quando vedeva che si abbassava la tensione, che doveva invece essere sempre alta, oppure quando magari c'era bisogno di smorzare i toni. Però non è mai intervenuto sulle partite Bagnoli per far capire l'importanza, perché poi alla fine non ce n'era bisogno.
Roberto, io ho due curiosità. La prima riguarda proprio quando si dice Roberto Tricella era quel libero di quello straordinario Verona. Quando senti parlare e senti dire la parola libero, cioè che ricordo ti viene in mente? Perché che oggi ai più giovani, quando si sente dire libero stopper, si drizzano giustamente i capelli, perché è cambiato il mondo, è cambiato il calcio. Questa è la prima.
Ti vengono in mente tempi eroici, nel senso che quelli che giocavano libero prima di noi, prima non so di me, di Scirea, di Baresi, no, noi avevamo nella testa il vecchio libero che era dietro, ultimo uomo, era quello che dava randellate a tutti per non far arrivare l'attaccante davanti al portiere. Poi si è evoluta la posizione in campo, il libero ha cominciato a partecipare alla manovra, è diventato importantissimo poi riuscire a capirne i tempi di impostazione, andare a giocare senza palla, cosa che faceva in modo secondo me ineguagliabile Gaetano Scirea.
Certo.
Adesso giocano tutti in linea, anche se uno dei due sempre ha il compito di dirigere la difesa, e inevitabilmente quello che si stacca un po' quando c'è da staccarsi. Devono saper giocare bene la palla tutte e due, secondo me dovrebbero poi migliorare tutti nelle marcature, perché obiettivamente ultimamente è vero che il calcio è bello perché ci sono i gol, però ce ne sono un po' troppi per i miei gusti.
Assolutamente sì, si marca molto meno a uomo e molto più a zona, e questo è un po' un problema anche generazionale, perché nascono sempre meno difensori che guardano l'avversario e non stanno solo nella zona a marcare l'avversario, ma questo discorso abbastanza
è un discorso lungo.
Sì, è complicato. Invece l'altra cosa che ti volevo chiedere è molto scherzosa, cioè non avrei mai voluto essere il pallone in un contrasto tra Brigel ed Elkier.
Beh,
perché ho la sensazione che il pallone lì avrebbe riportato qualche danno.
Beh, secondo me avrebbe riportato qualche danno breve, perché Brigel a contrasto era ancora più duro di Preben. Preben poteva girarlo con l'agilità, con la Rebero aveva una forza esplosiva, quell'altro aveva una forza devastante, non so come spiegarlo.
Sì, sì, io me lo ricordo, Elker. Sì,
agilità,
sì,
e forza, quindi riusciva a fermarsi, ripartire, fermarsi e ripartire, e te veniva le gambe gonfie e lui ripartiva ancora. E quell'altro invece aveva veramente una forza pazzesca nelle gambe. È stato, ha fatto 9 gol in quell'anno da centrocampista, è stato veramente un valore aggiunto incredibile.
Roberto, pensando al calcio di oggi, ovvio che poi insomma nell'evoluzione in questi 36 anni il calcio, come tutti gli aspetti professionali, mutano forma, evolvono, che questo sia un bene o un male non sta a noi dirlo e stabilirlo in modo sicuro, però ti chiedo, ecco, abbiamo parlato anche della fase difensiva, in quali altri aspetti però hai visto maggiormente un'evoluzione, intendo in particolar modo della Serie A, del livello qualitativo della nostra Serie A?
Ma guarda, sono troppi anni che io ne sono fuori, io sono innamorato sempre del calcio e guardo sempre la televisione, però è difficile capirne le modifiche che sono state fatte, perché ti verrebbe da pensare che gli spazi sono sempre più stretti, di conseguenza devi essere molto più bravo tecnicamente, perché in spazi stretti devi aumentare la velocità e devi avere di conseguenza una gran tecnica. Però poi vedo anche degli errori in fase difensiva importanti, e di conseguenza non so valutare quale delle due soluzioni sia superiore. Cioè, obiettivamente bisognerebbe in questi 25-30 anni essere stato all'interno dell'ambiente per capire in effetti come si è evoluta la situazione anche a livello fisico. Non riesco a capire per esempio il fatto di come comunque si faccia fatica a giocare per un giocatore 35-40 partite l'anno, quando con una rosa inferiore la maggior parte di noi le giocava. C'erano meno partite di Champions, però la Coppa Italia c'era, i partiti di campionato c'erano, e se giocavi le coppe le giocavi comunque il mercoledì, di conseguenza. Però se vai a guardare le statistiche, i giocatori di adesso giocano 25-30 partite, tranne alcuni.
Forse Roberto, oltre al numero delle partite che si è aumentato o meno, è forse aumentata la ricerca dell'alibi?
No, ma molto probabilmente è aumentata l'intensità, molto probabilmente gli infortuni, anche perché magari una volta si giocava in spazi più larghi, si era meno soggetti a traumi, a infortuni, non lo so, perché obiettivamente è difficile, sono difficili da valutare. Però io 5 anni di Serie A a Verona ho fatto 148 partite su 150, mi è andata anche bene perché non mi sono infortunato. Però se andiamo a guardare la rosa di quel periodo del Verona, eravamo 15 più 3 ragazzi della primavera, e poi alla fine tutti dovevano fare 27-28 partite, perché se no non ne venivi a capo. Adesso vedo che invece il giocatore gioca, poi fa fatica a giocare la volta successiva, poi gioca, anche se torna indietro sempre ai nostri tempi, il grande Milan che vinceva tutto, 8 giocatori le giocavano tutte e 3 ruotavano. 3-4 ruotavano, quindi non lo so, bisognerebbe, io non, come ti ripeto, da fuori è facile valutare, magari anche pontificare, però bisognerebbe essere all'interno per valutare correttamente le situazioni.
E Roberto, a proposito del, diciamo così, anche da un punto di vista sentimentale e emotivo del Verona di oggi, che pensi?
No, io del Verona di oggi ho detto precedentemente, adesso è qualche partita, mi sembra che stiano giocando comunque abbastanza bene, però in alcuni momenti della stagione non c'è riscontro di risultati, e comunque la si pensi quando poi vengono a mancare magari degli stimoli importanti, cala un po' la concentrazione, magari qualche partita che la dovevi vincere la pareggi, qualcuna che la dovevi pareggiare la perdi. Però secondo me dopo il campionato dell'anno scorso, per come si sono ripresentati quest'anno, hanno fatto comunque un'altra grande stagione. Adesso mi auguro che finiscano bene, perché altrimenti poi sembra che sia vanificato tutto il lavoro dell'anno. Però Juric secondo me ha fatto ancora bene. Io ero sorpreso del fatto che avesse accettato di rimanere un altro anno a Verona, perché non mi sembrava ci fosse la possibilità di ripetere una stagione all'altezza della precedente. E invece lui è bravo, ha dimostrato di poterlo fare anche quest'anno con i giocatori nuovi che ha comprato, e tanto di cappello. No, io sono... hanno fatto sicuramente una buona andata, una buona annata, c'è da togliersi il cappello per il lavoro che è stato fatto.
A Roberto Dotricello volevo fare l'ultima domanda per quanto mi riguarda, ed è relativa a questa Juventus. Vederla dopo 9 anni così in difficoltà, che effetto ti fa, visto che tu insomma ci sei stato anche 3 stagioni?
Ma guarda, io sono, ti dico questo, io sono arrivato a Verona, sono arrivato alla Juve, e quell'anno siamo arrivati a fare lo spareggio col Torino, altrimenti sarebbe stato il primo anno in assoluto che la Juve non sarebbe andata in una coppa. E quindi è stato un anno pesante, perché poi alla fine tutti che ti ricordano il primo anno in assoluto, bla bla bla, quello che sta succedendo adesso. Solo che quello che è successo adesso è già successo alla Juve di Maifredi, allora ti diranno è successo solo una volta. Però la verità è che quando sei alla Juve, come poi quando sei al Milan o quando sei all'Inter, la prerogativa è vincere. Se non arrivi, se arrivi secondo, sembra che l'annata sia fallimentare, e di conseguenza purtroppo si devono prendere tutte le critiche del caso. È anche vero che la squadra che vince una e tutte le altre arrivano seconda, terzo, quarto. In questo caso però diventa difficile digerire il fatto di non arrivare in Champions. Quello sì, potrebbe essere in questo momento, visto tutto quello che è successo col calcio, visto il discorso della Superlega, tutto quello che è successo, sarebbe abbastanza imbarazzante non riuscire a centrare l'obiettivo Champions. Anche se i tifosi juventini non si devono dimenticare che sono 9 anni che vincono il campionato, insomma. Cioè, tutti gli altri tifosi cosa dovrebbero dire in confronto? Cioè, il tifoso del Verona che non ha vinto una volta nella sua vita, è vero che le aspettative sono diverse. O il tifoso dell'Inter che lo vince oggi dopo 11 anni, il tifoso del Milan che non lo vince da 9 anni. Cioè, obiettivamente bisogna dar merito anche a questa società che per questi 9 anni ha sempre vinto, si è sempre presentata comunque in Champions con una squadra competitiva, ha vinto le Coppe Italia, ha vinto le Supercoppe. Ci può anche stare un'annata del genere.
Roberto, l'ultima, colgo il riferimento alla Superlega, discorso anche questo molto complesso, molto articolato, però visto che è ovvio che si può creare un'antitesi, insomma, tra la ricorrenza di uno scudetto vinto dal Verona e l'idea della Superlega, però voglio un po' capire, per il tipo di calcio che hai vissuto, per il tipo di competizioni che hai vissuto, che idea ti sei fatto di questo
progetto?
Sembra
improponibile. Sempre improponibile, però quello che mi sorprende di più è stato a livello mediatico come sia stato venduto il progetto. Cioè, è la cosa di solito che viene curata, viene gestita in un certo modo, e invece in 48 ore è successo tutto il contrario di tutto. Cioè, sembravano un po' dilettanti allo sbaraglio, e mi viene da pensare che non sia possibile che dirigenti del Real Madrid, del Barcellona, della Juve affrontino una situazione di questo genere con grande superficialità, e non riesco, sinceramente non sono in grado di capire la dinamica, non riuscendo a capire come si possa essere arrivati a presentarla in questo modo, non mi spiego poi tutto il resto, perché sarebbe stato facilmente, come è stato, attaccabile, e come lo è stato per tanti aspetti, secondo me giustamente, però obiettivamente nel giro di 24 ore erano tutti, anche quelli che avevano aderito, quasi per dire ah sì, abbiamo sbagliato, ma prima non ci ha pensato nessuno. Gli stessi, chi ha curato, Goldman Sachs piuttosto che gli altri, non hanno fatto un piano, non hanno sentito gli umori, di solito fanno mille ipotesi di mercato, di questo, di quell'altro, nessuno è andato a sondare determinati aspetti che in questi ultimi anni sono fondamentali. Sinceramente è stato sembrato un discorso di dilettanti allo sbaraglio, è difficile da pensare in una situazione del genere.
Non c'è dubbio, anche perché è un, di fatto un ossimoro per chi alla fine si era etichettato, autoetichettato come componente di una Superlega. Insomma, siamo un po' agli antipodi, quantomeno per effettivamente quello che è successo per quel che concerne l'aspetto comunicativo. Roberto, è stato un vero piacere averti qui a TMV Radio, buona serata e a presto.
Ciao Roberto.
Grazie
e complimenti ancora.
Grazie a voi
ancora
di ricordarvi sempre, anche a distanza di 36 anni.
Siamo sempre qua. Grazie a Roberto Tricella. Grazie davvero.